La radio televisione svizzera presenta Fine di un paese, una via crucis laicamente narrata in 8 stazioni, liberamente tratto dal racconto omonimo di Guido Calgari, adattamento di Fabio Calvi, regia Flavio Stroppini.
Ogni mattina lo stesso rito. Dopo un salutare risveglio, un bel bicchiere di acqua lasciato riposare sul comodino tutta la notte. Ti svesti della pelle notturna ed indossi quella di tutti i giorni. Ti ricordi delle parole che ti sono venute a cercare durante il sonno.
Apro le finestre.
E ne arrivano altre. Parole amiche. E parole dimenticate chissà dove. Mi siedo sul ballatoio per il caffè e un cornetto. Poi alla scrivania. I giornali li leggo più tardi. La matita pronta. E in bell'ordine i fogli bianchi pronti anche essi. E la macchina per scrivere. Oggi devo cambiare il nastro. Ormai consunto e pieno di buchi. Anche la carta carbone è diventata trasparente. Ho in giro appunti e ricordi d'infanzia. Li ho messi in una scatola di latta. Con un'etichetta. Da aprire quando sarà il momento. E oggi mi pare che sia arrivato quel momento. Momenti di un passato che mi sono stati raccontati da più voci. Voci che adesso sibilano nel silenzio delle tombe. Una via crucis, pensando alla fatica e al dolore delle loro vite. Più s'essa dorma, mensa viv. Più dormi, meno vivi. Vale anche per me.
Prima stazione. Il cimitero.
La fine di un paese, di montagna, comincia con la fine del suo cimitero, quando i funerali si fanno rarefatti, come l'aria che vi si respira. Ma il cimitero non muore, respirerà con meno vigore. Le zolle restano tutte uguali, allineate, con le basse cornici di mortella, le rose, le zinie, le margheritone vi crescono selvagge. E i morti, in questa notte di luna chiara, si prendono per mano sottoterra, e fanno una larga catena intorno alla chiesa. Sporgeranno il capo diafano dalla breve siepe per guardarsi un poco in giro e vedere i loro campi di una volta, con la biava che fiotta ancora al vento, le rascane sempre più traballanti e i prati che attendono la seconda falce e, da ultimo, il basso branco delle case. Molte sono in rovina, alcune sono vuote. Prima di tornare sotto, scuotono il capo con tristezza. Fortunati loro che si sono addormentati prima. Al cancello arrugginito dal tempo e dalla incuria, vedo appoggiata una vecchia, piegata in due dal tempo e dalle fatiche. La testa le arriva poco sopra la cintura. Un fazzolettone nero annodato sotto le grinze del collo penzola come la barbetta di una capra. Mi avvicino e le chiedo, così, per attaccar bottone: Quanti figli ha avuto?
13.
E vivi?
11.
No, quanti ve ne rimangono?
6.
Tutti qui in valle?
No. 5, in America. I maschi hanno aziende e le ragazze le maritate.
E si ricordano?
Ma oramai hanno fatto le loro famiglie americane. Si sono ricordati qui che è torna André per morì.
E in casa adesso?
Uno, Vumsol, ha 53 anni. Lo conoscete, l'Erminio?
Sì, l'ho appena visto ad abbeverare il torello.
Giusto, caro figlio. E quello mi è rimasto qui.
Andiamo, vecchio!
Ci aspetta la novena di maggio.
E la solita ciotola serale da caffè, latte e pan sec. Bella!
La mevegia che l'ama supporta da su neanche mi quanti anni, seppur piegata in due, rimane per me una roccia. Gracile ora con quel massoncino di canna che le serve per stare in piedi e non cadere in avanti ogni momento. Quando la dorme, lo fa quasi sempre, e di mattina dopo il caffè di cicoria e uno spicchio d'aglio e al dopo mesdì dopo un sipin da erbe selvatiche da cicoria. Io me la filo con i miei pensieri e mi siedo al sole sul muricciolo del cimitero e guardo in basso, vedo la valle dei miei avi e anche mia, la ferrovia. Quasi quasi non la senti se non ogni tanto un fischio prolungato, un passaggio a livello. Da notte, ci sono le luci rossastre e un grande fuoco. Gli operai che cambiano i binari e la ghiaia. Che fracasso! Tiro su di tabacco, e poi tossisco naturalmente. E la mevegia? La tos è la trombetta della morte, ricordate. E poi guardo le tombe di noi altri. No, io non ho imparato molto bene a scrivere, a leggere non parliamone. Però ho anche io delle parole che mi vengono solo qui. Forse le parole sono nascoste fra i sassi e le felci. Però mi ne ammetti la man, per via di qualche vipera indisposta. E le parole me le ritrovo tra le mani, cerco di capirci qualcosa. Oh, muovo la bocca e non ne esce nulla. E allora... Allora le lascio andare e qualcun altro saprà cosa farne. Però voglio chiedere scusa a tutti i morti che stanno qui sottoterra. Ma senti lontan, però. Lontan. In due sì. Forse. Ho paura di raggiungervi e di non trovare nessuno. Non trovare nessuno.
Non trovare più nessuno. E non hai imparato molto bene a scrivere e a leggere. Mi pare che i meditati e solenni pensieri di intere generazioni, le calme riflessioni dei filosofi, si siano sedimentate negli occhi grigi del vecchio, occhi che pungevano la terra, occhi di una infinita e pacata malinconia, tutto il mistero delle cose eterne. Altri occhi mi stanno indagando. Me li vedo lì, tra le matite da aguzzare e l'inchiostro per la stilografica. Quegli occhi che seppero fulminare due incauti turisti che avevano osato calpestare e schiacciare l'erba di un ronco, con la falce li fece correre.
Seconda stazione. La roba.
Provasse qualcuno a passare sui miei fondi. Senza contare che là, dove quello là ha messo la catasta di legna, il terreno è ancora mio.
Ma no, quello è terreno comunale, di tutti.
Nemmeno per sogno, sciur avvocat. Quando io comprai la casa 20 anni fa dal povero Anastasio, che ora è morto, Jesus per lui, mi disse che la terra era della casa, fin oltre la strada, dunque mia.
Ma c'è nel contratto di vendita?
No.
Allora.
Ma me lo disse. E la sua parola ha da valer di più delle scartoffie.
La sua testardaggine le costerà in carte da bollo e carte da 100.
Avvocati come lucci di lago ci spolpano vivo. Miei sono i prati più belli del paese, e tante stalle e tanto fieno da dover con il forcone rivoltarlo ogni giorno, altrimenti mi bolliva, e bollivano pure i soldi in saccoccia, e tre bei torelli premiati a Giubiasco, e una casa grande a Folgaland Tomsa diventa mia sciurra. No, tengo tutto io, anche le lampadine bruciate. E 4 mucche da 20 litri di latte al giorno, 10 piante di ciliegie e campi di segale e d'orzo, e 4 o forse 5 rascane, non ricordo. E 3 figli, 2 maschi che battevano la giornata in valle come manovali, e una ragazza nera e soda come una prugna. Tutta roba ammassata in 40 anni di lavoro, dalle 4 del mattino all'Ave Maria serale, eh?
E nel suo animo, a proposito del muricciolo della contesa, pensava convinto che se anche il tribunale fosse venuto in pompa magna, cancellieri compresi, a rimuovere il sasso aguzzo che segna il confine, di notte le anime dei morti lo avrebbero ricollocato al suo giusto posto.
Al suo giusto posto, al posto dove è sempre stato. Perché non c'è niente da fare e niente da dire. La roba è roba e si sa bene di chi è. E a nessuno è mai cascato dalla mente il confine del tuo e del mio. Forse è per questo che i figli miei se ne sono andati. Non avevano amore per il mio lavoro. Preferivano gli 8 franchi guadagnati facendo il manovale e si erano pure vestiti di una grande boria. Entravano in chiesa la domenica con il cappello sul pollice, le scarpe gialle e la guglielmina ben ondulata sulla testa. La figlia poi, soda come una bella prugna, ha finito per innamorarsi di un bel sacripante straniero, un Bergum, che le fece pure comperare un bastardo, e se ne andò anch'essa, ingrata.
Il vecchio, petulante e rancoroso, se ne andò un giorno, maledicendo il falegname che gli aveva chiesto uno sproposito per 4 assi di legno scadente, destinati ad ospitarlo di lì a poco. Non fece testamento. Ci pensarono i figli a far piazza pulita e delle bestie e delle stalle e di tutto quanto il vecchio aveva accumulato. E quel muricciolo, crollato per il gelo e lo sgelo degli inverni, tra i sassi e i calcinacci vien su gagliardo un fascio di ortiche dai piccoli fiori bianchi.
Terza stazione. Lava.
Mi riconoscono dal profumo di mortella, un mirto che mi è sempre piaciuto fin da bambina, e dalle mani fragili, da che? Con infinite vene. E quando me le stringono vigorose mani, i madeur. Ma trattengo il dolore, mi piace sentirmi ancora viva. 97 anni, eh? Molte nipoti, solide donne, tagliate nell'arice e che fanno tutti i mestieri degli uomini. Una delle figlie è appena tornata in Francia. Mi ha lasciato Gastone, il nipote più giovane. Mi terrà compagnia e mil tirerò su come si merita. A Polenta e Cunili Numit, o a Bollito di Manzo, o insomma, ne farò un fior fiore di giovanotto, de jeune homme. E la figlia e il marito, quando si saranno meglio sistemati a Parigi, in Francia, torneranno a riprenderselo. E allora potrò andarmene in santa pace. E quando c'è un bambino in casa, si sopporta anche ai 90 e passa. Ma quando portano via i passerotti, alle memory. Lo crepare, come dice Fortunato, buon materialotto qui dal paese, che però non ha figli, eh.
sono adesso 4 generazioni. E se uno dei francesi si sposa, e beh, potranno essere 5 le generazioni che avete generato. Vi porteranno in trionfo sui vostri campi di segale e di frumento, a fare i 100, e vi ammalerete a furia di feste, ma un male passeggero.
Oh, Jesus! E allora, scrittore, a quanto mi dicono, lei sa un sacco di cose di noi, povera gente, e della nostra solitudine, nella quale respiriamo e viviamo in mezzo ai nostri cari. Tutti abbiamo lo stesso malanno. Siamo figli di queste montagne, di queste pietre, di queste foreste. Ma non abbiamo perduto la coscienza della nostra povertà. Guai! E ne abbiamo passate. E di guerre anche. Ma quella dal Sonder, ma ricordi più il nome, l'ultima, nella quale cattolici e protestanti se le diedero di santa ragione. Sento ancora le urla dei soldati tedesconi con un tremendo cappellano ad urlare contro i luterani. Che detto tra noi, caniva gnanca in valle. E il Memorus? Era partito dal 56 verso le frontiere del Reno e poi a Mo, ma lì si è già sposate, in dal 70 verso quelle del Giura. E i nipoti invece? Partiti di nuovo verso tutte le frontiere in dal 1914, che era un'altra cosa, un'altra roba molto più sebruta, perché gli uomini avevano imparato ad ammazzarsi meglio. E una delle mie nipoti era là nel bosco appena finita la grande guerra, in vacanza per qualche mese dalla Francia devastata. L'andai dal bosco a prendere i mirtilli. Sopra di lei 2 giovanottoni scalzavano i ceppi centenari degli abeti e li ribaltavano giù tra le rocce e i sassi. Me la riportarono moribonda e me la lasciarono lì sulle scale di casa. Piangevano. Una fatalità. E mi...
Per oggi basta. Vado avanti domani o chissà quando. Prossima stazione Lagnese. Ma che domani o chissà quando. Meglio non far aspettare la povera Agnese altro che domani o chissà quando.
4ª stazione. Lagnese.
Povera Agnese. Non si è mai saputo perché ad un certo punto, verso i 10 anni, dopo aver fatto e prima comunione e cresima di malavoglia, a poco smise di dire il rosario serale. Appena sentiva odore di incenso o il bruciare di un cero, sveniva di colpo. Se ne stava rannicchiata per terra, come se pensasse. Poi, sempre di colpo, rinveniva e sorrideva. Ed aveva anche smesso di parlare, per una 30 anni. Poi, come aveva smesso, aveva ricominciato. Discorsi sensati pochi, discorsi insensati molti. Ma era o non era matta? Se ne stava in casa o nel vicino orto. Le volevano bene tutti, anche se qualche donna del paese la usmava poco e qualche uomo del paese si chiedeva da anni se avesse mai provato desiderio.
No.
Agnese, sì. Agnese, moccala di muoverti avanti e indietro con quel bicchiere in mano e di levarlo sopra la testa, come se tu fossi il signor preosto. Hai cambiato posto alla macchina per cucire, al cesto di frutta, al vaso di fiori, brava, ogni ora cambi tutto. Che bello sarebbe dipingerti pensante su dove mettere le cose. Ne verrebbero fuori delle belle nature morte.
Anche se non so chi siete, buon dì. Scusatemi, mi devo assentare un attimo. Scusatemi, mi devo assentare un attimo.
Le nai a cambiasse.
Certo, si cambia ad ogni ora.
No,
vedi,
no.
Sa benissimo chi siamo. O almeno, io lo penso proprio. Invece ogni giorno mi guarda come se mi vedesse per la prima volta. E anche quando non ha voglia di spostare il vaso, il cesto e la macchina da cucire che pesa come una campana e lo faccio io, mi guarda. Come dire, ma chi è che scherza?
Sentila come ride, squaccherata. Ma è sola. Sembra di sentire un sollazzo di uomini indecente.
Tranquilla, amichetta. È sola. Saranno i suoi fantasmi a farle solletico.
Eccomi. Ho scelto per voi una bella gonna pieghettata. Era di una ava di inizio secolo. Beh, era qua tarma, ma fa ancora la sua bella figura. E la mia camicia preferita, viola, con questo grande fiore di carta che mi arriva sulla bocca.
Agnese, ti si vede mezzo seno così. Metti il fiore più in basso.
Bene, grazie. Andiamo a vedere l'orto. Tra non molto una farfalla finirà tra le sgrinfe di un ragno. Non voglio perdermi la sua agonia.
Carotule, patati, patati e carotul, patate.
Come fai, Agnese, a non rovesciarti addosso patate, l'innaffiatoio così patate, pesante? Patate, patate, lo porti patate, come patate, le contadine patate, del sud portano in giro le giare.
Il segreto?
Il segreto?
Il segreto, non lasciare dondolare l'acqua più del dovuto, così rimane in equilibrio. L'acqua in testa, l'acqua in testa, la tatatta dondola, la dondola mia, la dondola mia.
Cosa fai?
Il ragno!
Ah, il ragno! Il ragno!
Il mio amico! Ah, ma guardate che bella questa ragnatela! Tutti questi fili di argento, i gangli precisi, le maglie luccicanti! Oh, sembra di stare dentro la mia testa!
Agnese!
Ah, e quella bella bava bianca, bianca! Guardate bene, respira!
Schifo!
Oh, certi uomini di paese mi fanno molto più schifo per come mi guardano con la coda dei loro viscidi sguardi. Sento le loro luride mani di notte. Mi fanno il solletico. Io mi sveglio coi brividi in pancia.
Aveva proprio ragione.
Guarda la farfalla.
Incauta.
Io ho sempre ragione. Non sono mica matta. Coraggio, librati, libera, libera, ancora per poco, più vicino, vai, 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 manca poco, dai che ti aiuto.
Ma no, ma no, Agnese!
Ecco, caduta nella viscida trappola. Ed ecco
poverino.
Il mio amico ragno. Guardate come si precipita sulla povera farfallina. La avvolge come con il lenzuolo dei morti. Carne fredda per la bara. Carne fredda per la bara.
Quinta stazione. Maggio.
Questa è proprio mia. Ricordi di gioventù, quando la fede che pareva essere diventata per me un abitino ben cucito da indossare tutti i giorni. Dentro però non mi piaceva poi così tanto starci. E allora cominci a strappare un bottone, sfilare un orlo, a svestirti insomma, per correre più libero incontro alla vita. Eh già. Allora, c'era la campanella di maggio, quella che annunciava il fioretto di Maria, a suonare come una adunata per noi della marmaglia maschile del paese. Chiesa piena, mi ricordo, non come in estate, quando il bisbiglio delle perpetue viene sommerso dal vociare degli uomini intenti alle bocce. Una cannonata e una bestemmia, una boccia leggera e vociare allegro, bel colpo! Dunque, in chiesa. E chi cantava tra noi galletti? Pochini assai. Gli altri a girare il collo e fissare le fanciulle sui banchi di fianco. Separati anche in chiesa. E a farci passare il torcicollo ci pensavano tre tipi di scapaccioni. In verità solo due tipi. C'era la mano vellutata della Carmen, capa del coro. Dalla pelle mora e dagli occhi grandi che le divoravano il viso. Poi la Lilia,
graziosa come il suo nome, fragile e piegata sotto una bella chioma bionda, ma dalla mano misteriosamente pesante, ti lasciava il segno. Infine la Maria, che con i suoi acuti spandeva la sua voce fin negli angoli remoti e certi pizzicotti, da lasciarti il segno fino alla sera dopo. E oggi, dove sono finite le tre caporalesse del Rosario di Maggio? Una, la Carmen, è a Milano. Fa la serva in casa benestante. L'altra, la Lilia, a Lione, commessa di negozio di bottoni. Maria, invece, ha preso il transatlantico e non è mai arrivata in America. Sparita, chissà dove. Un bel mistero.
Sesta stazione. Il camoscio.
E dove l'hai preso?
Sulla piotta rossa.
Ti sei arrampicato sulla piotta rossa?
Ah, sì, eh.
È a picco quasi, e poi bagnata e viscida di nebbia.
Ah, sì.
Ma non ho neanche sentito il colpo, Gaglioffo.
Ma che credi? Sei storno, peso del prevost. E quando mi confesso, devo aspettare che la chiesa sia vuota e poi urlare. Una volta con HD, prevost! Se volete i miei peccati ve li scrivo sul biglietto, lo infilo nella grata. Voi leggete e mi scrivete la penitenza.
Ma io non sono storno. Sarà stato un campanaccio e non ho sentito nulla.
Ma sarei saltato per aria, che credevo di non acchiapparlo più e mi ha rotolato sui piedi. A momenti finiamo tutte e due con un bel volo giù per la valle. Almeno 40 kg, o 50, o 60.
Ti conosco da anni, Gaglioffo. Tu hai un odore animalesco. Forse per questo ti puoi avvicinare al selvatico senza paura. Sento i tuoi occhi di acciaio fissarmi. Ma tu sei proprio dei nostri, eh? Sei della mia razza. Dove sono andati i tuoi, a trovarti?
In Doha, dove nascono i camosci e la resina è dolciastra. E saporita.
Ma va il diavolo, va. Appendi il camoscio a quel chiodo. Senti l'erba che dentro il ventre gonfio sta fermentando.
Sì.
Dai.
Settima stazione. La mamma.
Un'altra vita.
Sì, un'altra vita. Io ho qui la mia giornata e la sera i soldi sono qui. Tu riposi. Oggi è stato un lavoro da cane. Ho bisogno di aria.
Potresti star qui con me oppure coricarti.
Ho bisogno di vedere gente, non capisci nulla tu. Provati a star tutto il giorno col piccone per aria, a scavare da solo, senza passar parola con un cristiano. La sera sei idrofobo.
Non è scontenta mia madre, anche se le manca il suo orto di montagna, spinaci, carote, per la solita minestra di tutte le sere. Si è rassegnata, va in negozio e la chiamano signora e lei paga arrossendo. E poi se proprio vuole un pezzetto d'orto possiamo ricavarlo anche qua, basta chiedere al padrone di casa, ma non ne ho voglia. Basta faticare la sera dopo aver sputato sangue durante il giorno e basta fare legna ed accatastarla. Le telefonie te la portano a casa, si direbbe, bella incartata, e te la mettono in ordine. Oggi è stato un lavoro da cani, ho bisogno di aria.
Potresti star qui con me oppure coricarti?
No, ho bisogno di vedere gente, non capisci nulla tu. Provati a star tutto il giorno col piccone per aria, a scavare da solo, senza passar parola con un cristiano. La sera sei idrofobo, riesco a prendere aria. E tu, vai a dormire.
Povero il mio ragazzo, forse un po' di svago ti fa bene. Se n'è andato, come tutte le sere, all'osteria. Speriamo che non si attacchi troppo alla bottiglia. Meglio che si attacchi a qualche cameriera. O a una figliola per bene, gli farebbe bene. Ma è solitario, mio figlio. È un solitario, un rubesti. Non come suo padre. Solitario anche lui, ma non si è mai lamentato. Unica preoccupazione è il prato. e tutto il companatico di lavori da bestia per tirare avanti, e le bestie. Fino a quel giorno in cui, mentre trascinava sul laghetto gelato un tronco d'albero, il ghiaccio si era aperto e lui... era finito sotto, trascinato dal tronco. 2 giorni dopo me lo hanno riportato a casa, il cranio diviso in due. Non era vita quella che si viveva lassù. E adesso non sono più nemmeno certa che la vita qui al piano sia fatta per noi, così soli e così deboli. Gli uomini debbono vivere nella casa dove sono nati. E chi cerca di cambiare è destinato a soffrire.
Eh sì, è un'altra vita. Vivere nella casa dove siamo nati. Che scemenza. Io ho qui la mia giornata e la sera i soldi sono qui. E tu riposi. Oggi è stato un lavoro da cani. Ho bisogno di aria.
Potresti star qui con me oppure coricarti.
Ho bisogno di avere gente. Non capisci nulla tu. Provati a star tutto il giorno col piccone per aria, a scavare da solo, senza passare parola con un cristiano. La sera sei idrofobo. Vado.
Tornerai a casa ubriaco e perderai il lavoro e poi ti cacceranno di nuovo, sempre che tu riesca a trovarlo un altro posto.
E un altro posto. E cercamelo tu un altro posto.
E cercamelo tu, ingrato. No. No, 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 no. Lo cancello, ingrato. Devo essere neutro. Raccontare quello che ho visto o che mi hanno raccontato. E mettere da parte ogni facile moralismo. Allora. Il figlio vive in casa dormendo e bevendo. Non esce più per la vergogna. La madre è tornata ad uscire, evita il negozio e non la chiamano più signora. Fa il bucato per qualche compassionevole famiglia, va a raccogliere piccola legna nella pineta e con i pochi soldi da lei raccattati, il figlio tira avanti un altro giorno in compagnia del fiasco di Barbera. Sfinita, un giorno mentre il figlio ronfa alla grande, la trovano stracca, uno straccio di donna, per terra. La portano al ricovero.
Ottava stazione. Pomeriggio di Natale. L'ultima tappa.
Natale, 1936. È di venerdì, come il giorno della Passione. Mentre in casa nostra una calda baldoria si arrampica per l'albero di Natale, ho visto dalla finestra, di corsa, passare come un'ombra la madre, con una bottiglia di acquavite in mano. Sarà per il figlio. Poi tornerà docilmente tranquilla al ricovero, dal quale è scappata ingannando le suore.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Fine di un paese, una via crucis laicamente narrata in 8 stazioni, liberamente tratto dal racconto omonimo di Guido Calgari, adattamento di Fabio Calvi, regia Flavio Stroppini, con Massimiliano Zampetti, Donata Zanetti, Ior Milano, Federico Caprara, Matteo Carassini, Luca Maciacchini, Margherita Coldesina e Yasmin Mattei. Editing, sonorizzazione e presa del suono, Thomas Chiesa. Produzione, Francesca Giorzi.